Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Presidente Raisi visita in Siria, segnata la vittoria del fronte della resistenza. Iran al via le esercitazioni navali dei post-Oron. Ogni giorno muore un palestinese. Salve amici ascoltatori, vi parla Soelda, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è mercoledì 2 agosto 2023, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Conoscere Islam. A tra poco. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha detto che la sua visita storica dello scorso maggio in Siria è servita a inviare il messaggio di vittoria per il fronte della resistenza anti-USA, anti-sionista nella regione. L'ha detto il capo dello Stato della Repubblica Islamica dell'Iran durante l'incontro con una delegazione siriana composta da tre ministri, guidata questa delegazione dal ministro degli esteri di Damasco, Faisal al-Mikdad, è giunto a Teheran per una visita ufficiale. Raisi ha salutato la fermezza del governo, la resistenza del popolo della Siria contro il complotto, l'aggressione a tutto campo nel corso di 12 anni. Si riferiva al confronto riuscito di Damasco contro proprio la militanza, la brutalità del terrorismo Daesh e ISIS, mostro creato dagli Stati Uniti, loro alleati regionali. Un terrorismo, il problema che ha cominciato a infliggere la nazione araba nel 2011. La visita dello scorso 3 maggio tra il presidente iraniano e il collega siriano Bashar Assad, il primo incontro tra due alti funzionari iraniani siriani dall'inizio delle violenze sostenute dall'estero in Siria. Questo incontro è servito a trasmettere l'importante messaggio di una grande vittoria per il fronte della resistenza, resistenza regionale, ha detto ancora Raisi. Il presidente iraniano ha posto accento proprio, ha sottolineato la necessità di una completa attuazione degli accordi raggiunti durante il suo viaggio in Siria, in particolare gli accordi riguardanti area economica e commerciale. Spero che in un prossimo futuro potremo assistere all'attuazione dei passi proprio decisivi verso un ulteriore sviluppo e progresso dei legami tra Teheran e Damasco. Il capo della diplomazia siriana Mekdad, dal canto suo, ha detto che la sua visita insieme ai suoi colleghi ministri siriani in Iran è avvenuta su iniziativa del presidente e dello stesso capo di Stato siriano Assad, come mezzo per trasmettere la profondità delle relazioni bilaterali strategiche tra l'Iran e la Siria. Il capo della diplomazia di Damasco ha concluso dicendo che proprio il fronte della resistenza ha dimostrato di poter vanificare qualunque complotto ordito appunto dai nemici delle nazioni musulmane. Ha iniziato stamane, mercoledì, la prima edizione 2023 delle esercitazioni del nome in codice Eshog Doro in ricordo del generale martire. Esercitazioni organizzate e condotte dalla Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, i Pasdaran dell'Iran, con l'obiettivo di mostrare le proprie capacità di difesa delle isole iraniane nel Golfo Persico. La manovra che ha la base sull'isola Abu Musa, nello stretto strategico di Hormuz, vedrà impegnate forze personali di decine di unità navali, tra navi e sommergibili, oltre aerei e elicotteri dell'aviazione navale, reparti anfibi della brigata Imam Hussein, la pace sia con lui. In questa esercitazione le piccole imbarcazioni lanciamissili, i barchini esplosivi, oltre ad aerei ed elicotteri dell'aviazione navale in carico ai Pasdaran, hanno simulato operazioni difensive ed offensive che avevano come centro le tre isole proprio dello stretto Hormuz. Dall'inizio di quest'anno, 2023, le forze israeliane hanno ucciso circa un palestinese al giorno nei territori occupati della Cisgiordania, Al-Quds, Gerusalemme e nella striscia assediata di Gaza. Funzionari palestinesi dicono che il regime sionista ha ucciso 212 palestinesi dall'inizio di quest'anno. Ai militari del regime sionista è stato ordinato di sparare a qualsiasi sospetto. Monò Kandile, giornalista della Press TV a Ramallah, ha detto che i militari israeliani stanno sparando contro palestinesi, provocando un numero imprecisato di morti e feriti, secondo l'ordine ricevuto che cominciano e hanno sparato e sparano ancora, senza alcuna ragione o pretesa o persino giustificazione. Se sospettano di un palestinese possono usare le armi, sparare a chiunque. Il 2022 è stato intanto l'anno più letale per palestinesi fino adesso. L'anno scorso le forze sioniste hanno ucciso più palestinesi in Cisgiordania occupata in quanti ne abbiano uccisi in un anno dalla seconda intifada, secondo dati raccolti dalle organizzazioni non governative. Almeno 220 palestinesi sono rimasti uccisi in attacchi israeliani nei territori occupati. Stiamo parlando delle statistiche riguardanti il 2022, tra cui 48 minori. Del totale delle vittime palestinesi, 167 che provenivano dalla Cisgiordania e da Gerusalemme Est e 53 dalla striscia di Gaza assediata. Altri 5 palestinesi, cittadini dei territori occupati, sono stati uccisi nello stesso periodo. Stiamo parlando del 2022. Il 44% dei giovani israeliani che abitano illegalmente sulle terre palestinesi soffre il costante ansia e depressione. Lo rivela un nuovo rapporto, Elem, una ONG che monitora i giovani a rischio in territori occupati. Sempre secondo il rapporto, il 20% dei giovani israeliani mostrano tendenze a togliersi la vita. Il rapporto pubblicato dai media israeliani si riferisce al 2022, è stato condotto sia da Elem che altri gruppi per diritti umani. Hanno condiviso sentimenti di disperazione, stanchezza, disconnessione, mancanza di motivazione quando erano a casa, a scuola, nei parchi e sui social media. Dice ancora il rapporto, aggiungendo che circa il 19% ha riferito di aver ricevuto terapia emotiva da psicologi, psichiatri e altri terapisti. Le difficoltà che i giovani israeliani hanno affrontato e approfondito durante la pandemia Covid non sono diminuite, afferma ancora il rapporto di ELE. Secondo questa organizzazione non governativa, il 18% dei giovani israeliani ha anche riferito di aver subito abusi fisici, mentre il 20% ha detto di aver subito violenze domestiche, alcune delle quali duravano da anni. Il rapporto afferma inoltre che la violenza tra giovani in territori occupati palestinesi si è intensificata negli ultimi anni. Ha osservato che il 26% dei giovani ha riferito di aver subito violenze fuori dalle proprie case, compreso il bullismo. Il forte aumento delle tendenze al suicidio tra soldati e coloni israeliani hanno sollevato allarme tra le autorità di Tel Aviv e i loro sostenitori occidentali. Trump, incriminato per aver tentato di ribaltare le elezioni del 2020. Secondo quanto riferiscono media statunitensi, l'ex presidente americano deve rispondere di 4 capi d'accusa in relazione ai suoi sforzi per ribaltare il risultato delle elezioni del 2020, prima dell'attacco al Campidoglio 6 gennaio 2021. Trump, che rimane il principale candidato repubblicano alla corsa per le presidenziali del 2024, sta affrontando accuse penali in 2 casi federali dopo essere stato incriminato a giugno per la presunta cattiva gestione di documenti riservati nel suo resort di Mar-a-Lago una volta lasciata la Casa Bianca. Inoltre, sta affrontando accuse locali a New York e forse potrebbe affrontarne anche in Georgia. L'accusa di 45 pagine sostiene che Trump era determinato a rimanere al potere nonostante avesse perso, e ancora Trump ha diffuso bugie sul fatto che ci fossero stati brogli determinanti per l'esito delle elezioni e che lui avesse effettivamente vinto, si legge ancora nell'atto di accusa. In una dichiarazione rilasciata ieri, il portavoce della campagna di Trump, Stephen Cheung, ha definito le accuse false. Il consigliere speciale Jack Smith era stato nominato l'anno scorso per indagare sul ruolo di Trump nella rivolta del 6 gennaio 2021 e dei suoi sforzi per sovvertire le elezioni del 2020. Per mesi i testimoni sono stati citati in giudizio e hanno testimoniato davanti al Grand Jury di Washington. L'elenco comprende ex collaboratori di Trump, funzionari elettori di tutto il paese, l'ex vicepresidente Mike Pence, che ha cercato senza riuscirci di evitare di testimoniare. A metà luglio Trump aveva dichiarato di aver ricevuto una lettera che lo informava di essere un obiettivo dell'indagine. Nel frattempo, nel caso dei documenti riservati, un giudice federale ha fissato la data del processo al 20 maggio 2024 in Florida. La Svezia dice di non aver intenzione di apportare modifiche radicali alle leggi sulla libertà di parola a seguito di diversi atti di profanazione nei confronti del Sacro Corano. Nell'ultimo atto sacrilegio contro il libro sacro dei musulmani, lunedì, 2 uomini hanno dato il fuoco al Corano, alle copie del Sacro Corano, durante una protesta davanti al Parlamento svedese a Stoccolma, capitale. La mossa ha suscitato ulteriori indignazioni nel mondo islamico, ha rinnovato le tensioni tra Svezia e paesi musulmani. Lunedì l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, OCI, con sede a Jeddah, ha espresso delusione nei confronti di Svezia e Danimarca per non aver agito abbastanza per fermare azioni di profanazione. Il governo svedese ha condannato queste azioni, ma ha detto di non poter prevenire gli incidenti ai sensi delle leggi costituzionali che proteggono la cosiddetta libertà di parola. Sosteniamo la libertà di parola svedese, ha detto il primo ministro Olaf Christensen in una conferenza stampa, ha esortato le persone a usare la libertà di parola in modo responsabile e rispettoso. In un paese come la Svezia, ha detto ancora il primo ministro, ci sono delle libertà, ma con queste libertà ci vogliono anche la responsabilità. Tutto ciò è legale e appropriato, può essere terribile, ma comunque lecito. Cerchiamo di promuovere un tono rispettoso tra paesi e le nazioni, ha aggiunto ancora. Christensen ha detto che il suo governo esaminerà misure che consentirebbero alla polizia di fermare il rogo del Sacro Corano e altri libri sacri religiosi in pubblico, solo se ci fosse una chiara minaccia alla sicurezza nazionale. Il Premier ha anche affermato che giovedì è attesa una decisione ufficiale per intensificare i controlli alle frontiere. Nell'ultimo mese il libro sacro dei musulmani è stato oggetto più volte di atti di profanazione da parte di elementi estremisti. In Svezia e Danimarca gli atti sacrilegi hanno acceso le ire dell'intera comunità islamica in tutto il mondo. Diversi paesi hanno convocato o espulso addirittura ambasciatori svedesi e danesi. Niger, Francia, evacua circa 200 cittadini e ha atterrato a Parigi il primo aereo. La Francia ha cominciato ad evacuare dal Niger un centinaio tra suoi cittadini, quelli dell'Unione Europea, con un primo aereo atterrato stanotte a Parigi. Lo ha annunciato il ministro degli esteri francese Colonna parlando ai media, aggiungendo che il secondo volo partirà con a bordo francesi, nigeriani, tedeschi, belgi, canadesi, americani, austriaci e indiani. Dei circa 1200 cittadini francesi registrati nelle liste consolari in Niger, secondo Parigi, 600 vorrebbero tornare in Francia. Le autorità sperano di completare l'operazione entro oggi e mezzogiorno. Finora sono stati programmati 4 aerei per il rimpatrio. Australia sotto shock, maestro d'asilo accusato di abusi su 91 bimbe. Un ex maestro d'asilo in Australia è stato accusato di un totale di 1621 crimini, tra cui 136 stupri e 110 rapporti sessuali con bambini di età inferiore a 10 anni. Secondo la polizia, le aggressioni sono avvenute in 10 diversi asili nido tra 2007 e 2022 e hanno preso di mira esclusivamente ragazze di età prepuberale. Gli investigatori australiani hanno esaminato il contenuto del suo telefono, il 45enne, e ritengono di aver identificato tutte le presunte vittime. L'uomo aveva superato tutti i test richiesti per lavorare con i bambini in Australia, ha detto ancora la polizia. L'Ucraina dopo Zelensky, il suo successore sarà il presidente del Parlamento. Il presidente ucraino Zelensky, in carica dal 2019, in caso di morte, il suo potere passerà al capo del Parlamento, Stefanchuk, il quale però non gode della fiducia della società. Lo riporta il Politico. Ai sensi dell'articolo 112 della Costituzione ucraina, in caso di cessazione anticipata dei poteri del Presidente, le sue funzioni fino alle prossime elezioni sono assunte dal Presidente del Parlamento. Tuttavia, l'attuale presidente Stefanchuk, membro del Partito Serbo del Popolo di Zelensky, non gode di ampi consensi nei sondaggi dell'opinione pubblica ucraina. Solo il 40% della gente si fida di lui. Tuttavia, in caso di morte di Zelensky, questo non avrà importanza, sottolinea ancora il giornale. In Ucraina c'è un forte gruppo dirigente che è in grado di prendere il controllo, scrive ancora il Politico. Questo corpo collettivo può includere Stefanciuk, che svolgerà funzione di rappresentanza il capo dello staff di Zelensky Andrei Yermak, il ministro degli esteri Kuleva e il ministro della difesa Reznikov. Il fatto che l'Ucraina abbia dei piani in caso di morte di Zelensky è stato menzionato anche l'anno scorso dal segretario di Stato americano Antony Blinken. Gli ucraini, ha detto Blinken, hanno piani di cui non parlerò né entrerò nei dettagli per garantire quello che chiamiamo continuità del governo in un modo o nell'altro, ha detto alla CBS News l'anno scorso.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi, ma veniamo ora ad analizzare le singole parole incluse nella Bismillah. Innanzitutto, essa inizia mediante l'espressione con il nome Il Nome. Come ogni nome che si rispetti indica la realtà che da esso viene indicata, Musamma. Nella lingua araba il termine ism, nome, può essere un derivato di sima, che significa segno, oppure Samu, che significa altura. In entrambi i casi si tratta di un'etimologia indicante un fenomeno di rilievo, quindi atto a farsi riconoscere. Secondo i linguisti, il nome e ciò che viene da esso indicato non sono la stessa cosa, in quanto il primo è una forma di indicazione convenzionale del secondo. Secondo gli gnostici, comunque, il nome non è un fenomeno meramente astratto e convenzionale, bensì avente una realtà vera e propria presente nel mondo attuale, un vero e proprio attributo di ciò che indica, poiché ne è una manifestazione dell'essenza. Per esempio, il termine sapiente indica colui che possiede la qualità della sapienza. Secondo i linguisti, sapiente è un termine convenzionale attraverso il quale si è capaci di comprendere il significato in esso racchiuso, ma per gli gnostici si tratta dell'attributo stesso del sapiente e non di un segno che lo indica. Da quanto detto risulta evidente che abbiamo distinto i nomi in due categorie, i nomi convenzionali al-asma al-lafziya e i nomi effettuali al-asma al-ainiya. Il nome inteso dai linguisti è un segno convenzionale che ci porta a far intendere il nome così come viene percepito dagli gnostici. In altre parole, il nome dei linguisti è il nome degli gnostici. Questo induce i due gruppi a differire anche nell'interpretazione di alcune tradizioni, come quelle in cui i membri dell'Ahlul Bayt vengono definiti nomi di Allah. Per esempio, nel Kitab al-Kafi di Shaykh Kulaini si narra che l'imam Sadiq, su di lui la pace, nel commentare il versetto coranico che afferma ad Allah appartengono i nomi più belli, invocatelo con quelli, abbia detto per Allah no, noi siamo i nomi più belli ed Allah non accetta le azioni dei servi che non li conoscono. Secondo i linguisti, l'espressione noi siamo i nomi più belli sarebbe un'indicazione del fatto che i membri dell'Ahlul Bayt siano la porta, ossia il mezzo di intermediazione attraverso la quale si accede al regno di Allah. Per lo gnostico, invece, il nome e l'attributo stesso e dunque la tradizione menzionata vorrebbe dire che i membri dell'Ahlul Bayt sono di fatto la manifestazione del regno di Allah. Dopodiché nella Bismillah vengono menzionati tre nomi divini, Allah il Misericordioso. Per quanto concerne il nome di Allah, esso indica colui che è degno di essere adorato, nonché la meta e il fine dei devoti. È dunque assai difficile trovare un termine adatto che renda giustizia al suo significato. Quando una persona adora Allah, si sta avvicinando alla sua meta, che è Allah. La radice morfologica di Allah può risalire sia al verbo alia, adorare, che a valaha, confondere. Nel primo caso la parola Allah sarebbe un sostantivo attivo con il significato di sostantivo passivo, come nel caso del termine kitab, che letteralmente significa colui che scrive, ma il cui utilizzo indica il maktub, ossia laddove è scritto. In tal caso Allah vorrebbe dire colui che viene adorato. Nel secondo senso, invece, il significato del termine Allah avrebbe a che fare con uno stato di confusione straordinario ed infatti l'intelletto umano limitato com'è viene ammaliato ed entasiato quando cerca di comprendere o relazionarsi con l'assoluto infinito, così come una goccia non può bagnare l'intero oceano. L'essere umano non può penetrare l'essenza di Allah. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.